Venerdì 28 settembre. Come ogni male di stagione, è tornato. Bello come una rivolta, inesorabile come una pestilenza, apodittico come un semaforo. Signore e signori, luce nei nostri occhi, trave in quelli del capitalismo, il professor Andrea Di Stefano. Professore, buongiorno, bentornato, come sta?
Buongiorno, buongiorno.
Che bella voce.
Sì, ce lo dici tu.
Mi ha consegnato già della bella joie de vivre stamattina. Le chiedo subito, giusto per fare il punto, ci eravamo lasciati qualche mese fa, come sono andate le vacanze?
Bene. Direi.
Fine.
Fine, sì, sì.
Quest'anno la faccia della crisi mi ha fatto 3 settimane in un paradiso dell'Egeo.
Che 3 settimane? 2?
2?
2.
Beh, comunque paradiso dell'Egeo. Guarda che adesso escono le foto come quando Casini è andato alle Maldive. Lei come si giustifica di fronte ai suoi lettori?
Perché? Di che cosa mi devo giustificare? Sono andato a sostenere l'economia greca.
Ma che è andato a sostenere,
sì,
l'economia greca?
Come no?
Certo, bravo.
Certo.
Ah, per curiosità, ha pagato lei o ha pagato la sanità lombarda?
No, ho pagato io.
Le ha tenute, le ha ricevute?
Assolutamente.
Mi dicono che è stato un po' il Tony Manero delle Cicladi, discoteche, notti stroboscopiche.
Sì, come no?
Smart
volte.
Drugs.
Sì, 2 volte.
Dopodiché è vero, cioè non è che deve vergognarsi.
Di che cosa?
Di questo.
Ma no.
Sull'isola l'ha preso lo scooter almeno?
No.
Cioè non esiste andare su un'isola greca e non prendere
no,
lo scooter.
No, non l'ho preso.
E come andava in
mezzi
giro?
Pubblici. Erano efficientissimi.
Ma scusi, va tutto l'anno in filovia alle 7 del mattino con le valigie. Almeno una volta che va in vacanza prenda uno scooter.
C'erano dei mezzi pubblici efficientissimi.
Cosa ha chiesto? Il tram a cavalli, ma non gliel'hanno dato?
No, no, c'erano i mezzi pubblici e ho usato quelli. Erano un po' cari, ma perché era 1,60 € il biglietto. Però va bene.
Non si è fatto mancare niente,
No, assolutamente.
Senta, mi diceva che c'è stato qualche problema col traghetto però al ritorno. Mare molto mosso.
Sì, qualche problemino, sì.
Lei come si è comportato? Ha vomitato con dignità nel Financial Times e poi ha fatto il cartoccio?
No, ho resistito.
Bene, è così che ci piace. Però abbiamo un problema politico, professore, nel riaprire questa stagione. E andiamo subito al dunque, senza menare il can per l'aia. Il problema politico è il seguente. A confronto di Tremonti, lei ormai è un moderato di centro, ma l'ha visto il manifesto di Tremonti?
Ma non me ne parlare.
Ma Tremonti...
Certo che l'ho visto.
Ma è più estremista degli anarchici
informali.
Ma che
informali. Estremista? Ma quello non è estremista, è l'estremismo della presa per i fondelli.
Ma
dai.
C'è del comunismo dentro.
Sì.
È vero che Tremonti comunista è come Cicciolina in convento.
Appunto.
Dopodiché, se io avessi letto quel documento senza la firma, avrei potuto pensare che l'aveva scritto lei.
Vabbè, ho capito, ma cioè nella serie, appunto, non prendiamoci per i fondelli. La prima reazione è stata, dopo aver letto il manifesto di Tremonti, rivoglio il manifesto di Marx.
Groucho.
No, di Karl.
L'altro. Senta, professore, allora le faccio subito una bella domanda di geografia. A ovest della Francia c'è ancora la Spagna o c'è il mare?
No, c'è ancora la Spagna, almeno per ora.
Ci eravamo lasciati lì qualche mese fa, prima delle vacanze, e ci ritorniamo.
Ci ritorniamo anche perché c'è poco da dire se non che Rajoy, oltre a tagliare qualsiasi cosa e ad avere problemi di tutti i tipi, non decidendo mai di chiedere lo scudo antispread perché sta aspettando e dilungando la situazione, è sempre più in difficoltà e quindi applica le ricette disastrose che già hanno contribuito a affossare la Grecia e stanno per produrre la seconda Grecia, forse peggiore ancora più di quanto non sia accaduto con Atene, che è il Portogallo. Quindi le solite ricette che provocano effetti stra-ultra recessivi e non risolvono nemmeno il deficit pubblici.
Ma il rating della finanziaria di Rajoy è più lughera alla tempia o capsula di cianuro nel molare?
Mi sembra capsula di cianuro nel molare.
O entrambi,
sì.
Ma è vero che la Spagna rischia di vedere a breve 800 punti di spread, che è più o meno come la pioggia delle rane?
Non sappiamo se questo sia del tutto vero, certo un rischio elevato c'è se continua a temporeggiare appunto su questa richiesta di attivazione dello scudo. I dati che sono stati diffusi ieri, tagli ulteriori per 40 miliardi di euro che si sommano ai 27 che sono già stati varati per quest'anno. Bruxelles, che ormai è come la scimmietta che reagisce a una sollecitazione, ha detto bravo, 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 ma non si si sa bene che cosa significhi questa affermazione, visto che appunto la situazione dal punto di vista complessivo economico è completamente fuori controllo.
Però al contrario di quanto accaduto in passato, se non ho capito male, la Merkel stavolta tutto sommato non le dispiace dare una mano alla Spagna. Quanto ci hanno le banche tedesche?
Hanno un sacco di miliardi di esposizione, ma non solo le banche tedesche, ma ricordiamoci che nella bolla immobiliare spagnola ci sono anche moltissimi imprenditori, ma anche singoli cittadini tedeschi che hanno comprato le case durante il boom immobiliare.
Cioè, tipo Rummenig ci avrà almeno 6 case a Marbella.
Esatto, e il deprezzamento immobiliare che è sempre crescente, e le cifre sull'invenduto, che noi eravamo rimasti a 700.000, adesso siamo 1,5 milioni di appartamenti invenduti, dà l'idea appunto della dimensione e della gravità del problema spagnolo, che difficilmente si può risolvere tagliando ulteriormente la spesa o gli stipendi dei dipendenti pubblici.
Lei l'ha buttata lì come inciso in una frase, ma ha cominciato a dire: vabbè, adesso parliamo della Spagna, tra un po' si ritorna a parlare del Portogallo. Dopodiché è un po' una noia tutta sta storia, non c'è mai un guizzo di sceneggiatura, non è che può crollare la Sassonia ogni tanto?
No, la Sassonia difficilmente, il Portogallo invece purtroppo può crollare, nonostante abbia ricevuto la bellezza di 78 miliardi di aiuti direttamente dalla Troica, la stessa famosa che tratta con il governo di Atene, e nonostante questo i numeri sono spaventosi, perché di fatto l'economia portoghese quest'anno avrà una recessione al 3,8, l'anno prossimo al 5,7 e nel 2014 ancora all'1-1,3%, quindi 3 anni di recessione pesantissima. Questo ovviamente fa saltare tutti i conti pubblici, come sostengono anche tutti gli osservatori, e le banche, solo le banche spagnole sono esposte nei confronti di Lisbona per altri 78 miliardi, quindi oltre ai buchi dell'immobiliare in Spagna sono anche i buchi legati alla crisi portoghese.
Ci eravamo lasciati a giugno annunciando nell'ultima puntata, credo, del giorno delle locuste, che stava scoppiando uno scandaletto mica da poco. Si parlava della manipolazione del Libor, il famoso tasso interbancario, che al centro della vicenda c'era Royal Bank of Scotland. Nel frattempo, durante l'estate, quello scandalo lì è deflagrato, tanto che adesso il Libor, dopo 26 anni di onorabilità attività, sta per essere messo in pensione. Allora, io avevo capito che c'era un problema e che c'era uno scandalo. Quello che non avevo capito è che il tasso Libor sta alla base di transazioni finanziarie in tutto il mondo per un ammontare di 300.000 miliardi di dollari. Anzi, la Commodity Futures Trading Commission, authority statunitense, sostiene che solo i contratti derivati ancorati al tasso Libor valgano la bellezza di 350.000 miliardi di dollari. Questo per capire di che cosa stiamo parlando, ovvero di un tasso interbancario determinato da 16 istituti di credito che potevano agire su questa massa infinita di denaro ogni giorno in tutto il mondo.
Esatto, per la precisione appunto quel dato che davi tu, cioè i 300.000 miliardi di dollari, sono quelli ufficiali secondo le autorità britanniche di controllo, la FSI, ma in realtà probabilmente ci avviciniamo a 800.000 miliardi, cioè 13 volte il PIL del mondo, se consideriamo anche tutta la massa di mutui, finanziamenti, bond indicizzati che si muovono sempre intorno a questo benedetto Libor. E quindi abbiamo questo significa rimettere in discussione la gran parte della finanza Frankenstein che ha determinato una grande parte della crisi.
Cioè, per capirci, c'erano 16 banche.
16 banche inglesi, 18 statunitensi.
Che alla mattina si svegliavano e dicevano: vabbè, alziamo un punticino di qua, abbassiamo un punticino di là, guadagniamo un fracco di soldi, e quel punticino veniva giù come una slavina, poi partendo dalla City o da Wall Street, riversandosi su tutti noi.
Sì, complessivamente pensate che il meccanismo, che tra l'altro oggi appunto viene annunciato a Londra la sua riforma, complessivamente si applica a 150 tassi giornalieri di 10 valute, non solo ovviamente della sterlina o dell'euro o del dollaro, ma anche dello yen, del franco svizzero, delle corone svedesi, di quelle danesi, del dollari neozelandesi, dei dollari australiani e dei dollari canadesi. Quindi di fatto il 95% delle valute a livello mondiale è legato al tasso Libor, e questo tasso viene aggiornato dalle banche appunto ogni giorno. Sono 150 parametri diversi, bastava fare una modifica di alcuni millesimi di percentuale per determinare guadagni o perdite, e qui è nato tutto lo scandalo sulla manipolazione da parte di Royal Bank of Scotland, ma con l'assenso, ricordiamolo perché questa è la parte più delicata, della Banca d'Inghilterra, che è a tutti gli effetti un istituto privato. Il governo britannico, lo Stato britannico non può determinare le scelte della Banca d'Inghilterra, ma le subisce.
Ma come si sono accorti che c'era qualche piccolo problema, e soprattutto chi è che l'ha scoperto? Tremonti?
No, non l'ha scoperto Tremonti, è emerso facendo un'analisi appunto dell'andamento e verificando in particolare le autorità di controllo, verificando che c'era un conflitto abbastanza vistoso tra le elaborazioni matematiche e quelle che effettivamente venivano poi riportate ufficialmente sui mercati.
Cioè per Royal Bank of Scotland 2 più 2 faceva 5.
Sì, 2 più 2 faceva non 5 ma 4,3, ecco. E questo 0 e qualche decimo di punto era sufficiente per determinare a catena se pensate che appunto la base è 800.000 miliardi di dollari, per determinare a catena delle variazioni incredibili dal punto di vista economico.
C'è un piccolo problema di regole, e proprio a partire dalle regole riprendiamo tra poco, dopo il GR di Popolare Network, con la seconda parte di questa prima puntata di una nuova stagione del Giorno delle Locuse. Tra poco.
A tra poco.
L'inizio della seconda parte di una nuova stagione del Giorno delle Locuste. È stata la notte dell'iPhone 5 in Italia, è arrivato l'iPhone 5, code, lei si è già accaparrato, professor Di Stefano?
Assolutamente no.
L'ultima volta che ha fatto una coda per accaparrarsi una diavoleria tecnologica è stato, se non ricordo male, quando si è portato a casa il nuovissimo telefono a gettoni. Lo aveva preso con cabina o senza cabina?
Senza cabina.
Ah,
senza
per
cabina.
Essere più agile.
Sì, certo.
Dopodiché non faccio lo schizzinoso, c'è una cartucciera di telefoni che sembra Panciovilla.
Ma no, non faccio lo schizzinoso, non mi interessa l'iPhone 5, sono convinto che non serva a nulla l'iPhone 5, non ha nulla di particolarmente innovativo, sì è un po' più leggero, un pochino più veloce, ma mi sembra che siamo nel capitolo dell'onda lunga della bolla Apple.
Tra l'altro lo slogan,
durerà, però.
Lo slogan di Apple per l'iPhone 5, più leggero e più sottile, potrebbe essere tranquillamente lo slogan del mio portafoglio.
Quello di molti.
Credo che lo utilizzerò, poi mi faranno causa come hanno fatto con Samsung, e quindi niente, mi darò.
Puoi sempre metterti d'accordo con le ferrovie svizzere che stanno cercando di far causa sull'orologio.
Ah, pensavo per sdraiarmi sui binari dopo che mi avevano fatto causa.
No, per fare causa sull'orologio che è stato shippato nella nuova versione del sistema operativo Apple.
Cioè hanno messo il cucù nell'iPhone?
No, hanno preso l'immagine degli orologi delle ferrovie svizzere e gli hanno messo l'application sulla base di quello, senza chiedere.
Beh, sarebbe una figata. L'iPhone 5 che quando guardi l'ora cucù esce l'uccellino. Va bene, peccato, è stato bello sognare, ma non è così. Apple ci delude su questo fronte. Chissà se ci deluderanno i regolatori, perché ce l'avamo lasciati sul tema delle regole, e sono annunciate nuove regole A sul flash trading, B sui derivati legati alle materie prime.
Secondo me non ci deluderanno. Ieri c'è stata una giornata intensa all'Europarlamento sulla proposta di modifica delle varie normative che riguardano il live frequency trading, cioè il trading ad alta frequenza, quello fatto con i computer, che è considerato uno dei responsabili della crisi finanziaria. Sono stati introdotti limiti sulle posizioni speculative sulle materie prime alimentari e non, quindi anche su quelle energetiche. Non c'è stata ancora la riforma del sistema di provvigioni sulla vendita dei prodotti finanziari, perché i socialdemocratici tedeschi, con palese conflitto di interessi, l'hanno per ora bloccata. Però complessivamente mi sembra che il clima regolatorio sia estremamente interessante, sia da una parte che dall'altra dell'oceano, perché anche negli Stati Uniti si ragiona dello stesso tema, cioè come mettere regole in particolare al mercato dei derivati. E bisogna ricordarsi che appunto abbiamo aperto con il Libor e poi non abbiamo detto, e quindi lo diciamo adesso, quali sono le proposte che oggi la FSA, cioè l'autorità di controllo inglese, farà a Londra, che sono sostanzialmente tre: l'abusare del tasso diverrà un reato penale, la supervisione sul tasso sarà tolta alla British Banking Association e sarà affidata appunto all'FSA, cioè all'organismo di controllo, e il tasso dovrà essere semplificato con l'eliminazione di numerose valute che oggi sono contemplate e la cancellazione dei tassi di cambio che sono poco importanti dal punto di vista della determinazione di questo parametro fondamentale per il sistema bancario.
Tra le regole non c'è anche Sallusti non può andare in galera?
No, tra le regole non c'è Sallusti non può andare in galera e Betulla deve andare alla sbarra. No, non c'è. Non
senta, è stato... le chiedo una cosa, ma se oggi diffamo un banchiere, lei mi copre come ha fatto Sallusti con Farina oppure mi consegna le autorità giudiziarie con una telefonata anonima? Mi copre?
La copro, certamente.
Guarda che Sallusti che copre un agente segreto è proprio la matriosca delle libertà.
Sì, e la prima spontanea domanda è come mai e che cosa ha Betulla su Sallusti da spingere Sallusti a coprire Farina, no?
Ma la cosa più fantastica che è Sallusti martire della libertà, cos'è la risposta italiana alla Politkovskaja? Questo dice molto sullo stato del paese.
Eh sì.
Sallusti è stato condannato per un'opinione non sua, è il ventriloquo però che non si riesce a incastrare, viene sempre prescritto. E poi l'altro giorno era fantastico quello che scriveva il giornale, Sallusti in galera e i delinquenti fuori, cioè sta parlando di una nuova scissione del PDL.
Sì, esattamente.
Va bene, lasciamo Sallusti perché ci dobbiamo occupare di altre cose. Abbiamo detto di Tremonti, non abbiamo detto però che in piena deriva comunista è anche il più importante quotidiano conservatore inglese, ovvero il Times, che ha lanciato una campagna contro i milionari britannici che hanno preso la residenza a Monte Carlo. Tra di loro ci sono 533 direttori, manager e amministratori delegati di aziende britanniche, c'è pure qualche baronetto, la sostanza è che sottrarrebbero al fisco inglese ogni anno 1 miliardo di sterline. Un miliardo!
Sì, per la precisione 1 miliardo e 200 milioni di euro, questa ai tassi e ai ricambi attuali è il danno che viene fatto al sistema fiscale inglese. La campagna del Times dà un po' il senso anche di qual è il clima che si vive oggi in Inghilterra. Sono 2000 i cittadini britannici che hanno la residenza a Monte Carlo e sul banco degli accusati tra gli altri c'è per esempio il fondatore di EasyJet, Stelios Ionu, che è appunto ha la residenza a Monte Carlo, ma anche David Eastans, che ha prestato il suo elicottero a David Cameron durante la campagna elettorale, e poi alcuni nomi di spicco come Philip Green, magnate dell'industria dell'abbigliamento, tutti appunto evasori, o meglio elusori, con il giochino di Monte Carlo. Sono 533 direttori, manager o amministratori delegati di aziende britanniche che possiedono 1301 società nel Regno Unito, secondo appunto questa inchiesta che è stata realizzata dal Times.
Non c'è Fiorito nell'elenco?
No, nell'elenco Fiorito non c'è.
Fiorito ha detto: guadagno più di Monti e Napolitano messi insieme. Lei che sa fare i conti, quanto fa in operai?
In operai farà centinaio.
Pigliamo la calcolatrice dopo.
Sì.
Oh, torna nel giorno delle locuste e tornano pure gli arresti in grande stile. È stato arrestato l'ex senior trader di Credit Suisse a Londra per una truffetta sui mutui, una truffetta che vale 2,6 miliardi di dollari.
Sì, diciamo subito che il povero Karem Seragheldin, l'ex responsabile globale del trading strutturato di Credit Suisse, non è finito in carcere perché è stato rilasciato su cauzione di 150.000 sterline, ma dovrà indossare il braccialetto elettronico per essere sempre reperibile. È stato arrestato perché due suoi sottoposti nell'inchiesta appunto sulla truffa, Salman Siddiqui e David Higgs, avevano ammesso di essere colpevoli di falsificazione di libri contabili, documenti e frode informatica, su indicazione appunto di Seragheldin, che era il capo della divisione. complessivamente avrebbero gonfiato il valore dei titoli basati sui subprime tra il 2007 e il 2008 per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Questa è la truffa. La danneggiata principale è la stessa Credit Suisse, che quando si è accorta della truffa ha licenziato Sarah Geldin e gli altri due colleghi e ha informato le autorità statunitensi e britanniche. Sarah Geldin, che ha la doppia cittadinanza britannica e americana, si opporrà in tutti i modi all'estradizione negli USA, perché come noto negli Stati Uniti rischia le famigerate condanne simili a quelle di Madoff, cioè alcune centinaia di anni di carcere.
E negli Stati Uniti il Congresso americano si sta occupando di un altro istituto di credito. Hanno appena fatto un rapportino che riguarda HSBC, che non avrebbe fornito dati su 36 trilioni di dollari di transazioni. Non c'è dolo, c'è discrezione.
Devo ammettere che quando è uscita la notizia nel pieno dell'estate ho pensato inizialmente che avessero fatto un errore, perché 36 trilioni di dollari di mancate comunicazioni alla legge americana contro il riciclaggio sono una cifra impressionante. Poi se si va a guardare il rapporto, che è ampissimo, 300 e passa pagine, della commissione d'inchiesta del Senato del mitico Carl Levin, sempre lui quello che negli ultimi anni ha fatto tutte le inchieste sul sistema finanziario americano, si trova conferma effettivamente di una violazione dell'anti-money laundering americana, quindi procedure che riguardano il trasferimento di informazioni sulle transazioni finanziarie. Complessivamente 4 anni di mancata trasmissione di dati, 36 trilioni di dollari di transazioni sfuggite al controllo degli Stati Uniti, e il centro principale di tutta questa vicenda è Miami, dove ci sono 2500 conti correnti aperti nelle filiali di HSBC che sono completamente fuori controllo. E ovviamente le conclusioni del Senato americano sono durissime, perché questa è la fonte principale attraverso la quale sono stati riciclati i denari del narcotraffico messicano e colombiano.
HSBC ha detto: nessun problema, le ricevute le abbiamo, e che non riusciamo a trovarle, sapete, siamo un po' disordinati, ma vi faremo sapere. Sempre negli Stati Uniti il Dipartimento della Giustizia americana e la Security Exchange Commission, l'ente federale che vigila su Wall Street, hanno fatto due conticini a proposito delle multinazionali del farmaco, e hanno calcolato che negli ultimi 3 anni 26 aziende di medicinali sono state sanzionate per un totale di 11 miliardi di dollari.
Sì, è quello che...
oggi sono cifre importanti, qualunque capitolo si tocchi.
Bisogna ammettere che noi non ce ne eravamo resi conto, perché quasi ogni settimana negli ultimi anni da questi microfoni abbiamo raccontato una multa a settimana che veniva combinata a piccole e grandi aziende del settore farmaceutico. Ma questa ricerca, che è pubblicata dal New England Journal of Medicine, è strepitosa, perché 11 miliardi di dollari è una finanziaria, uno dei pacchetti di tagli fiscali. Bisogna anche ammettere che da questo punto di vista almeno il sistema americano è riuscito a farsi rimborsare cifre considerevoli. Il caso più clamoroso, forse l'ultimo, è quello della Glaxo. Il 2 luglio il gigante farmaceutico inglese è stato condannato a pagamento di una sanzione da 3 miliardi di dollari, uno per le accuse penali e due per quelle civili, per la questione relativa all'utilizzo sbagliato di due antidepressivi, il Paxil e il Wellbutrin, per non aver comunicato alla Food and Drug Administration, che è l'autorità di controllo del settore alimentare e farmaceutico, che il farmaco antidiabete Avandia può causare, guardate un po', ictus e infarto.
Mi segua, prof.
Sì.
La macchina del capo
ha un buco nella gomma
e noi l'aggiusteremo con un po' di export e qualche aiuto pubblico. Ieri l'amministratore delegato di Volkswagen ha detto: qualcuno rischia di finire in bancarotta senza gli aiuti pubblici. Parlava a caso oppure come della Valle lì a inzigare Marchionne?
No, non parlava a caso, è ormai clamorosamente chiaro che Volkswagen sta facendo il bello e il cattivo tempo, ha stravinto la ristrutturazione del settore automobilistico, ma nell'apertura del famoso Motor Show di Parigi, che è il salone dell'auto più importante. Non solo Volkswagen ha presentato 140 nuovi modelli entro il 2014, cioè in soli 2 anni sfornerà 140 nuove macchine sul mercato, ma ha anche detto appunto chiaramente che
140 nuove macchine sono quelle che complessivamente si vendono in Italia adesso,
sì, esattamente,
alla Fiat,
esattamente, ma ha anche annunciato e detto a chiare lettere che ci sono più di un gruppo automobilistico che rischia la bancarotta se non riceve degli aiuti di Stato. Non si riferiva, secondo la valutazione anche degli analisti, tanto solo alla Fiat, ma per esempio al caso Peugeot, che è uno di quelli più significativi. Che cosa è accaduto? Che la ristrutturazione del settore automobilistico in parte già avvenuta, con una vittoria della Germania e delle case automobilistiche tedesche. Pensate che negli ultimi anni i brevetti nel settore dell'automotive riconducibile alla Germania sono pari al 55% del mercato mondiale, un altro 20% arrivano di brevetti del settore dal Giappone e il 16% dagli Stati Uniti. Quindi non c'è storia da questo punto di vista, e la crisi del settore automobilistico non si può non affrontare a livello europeo, un po' come venne fatto con la crisi della siderurgia. Senza quello il disastro assoluto dal punto di vista occupazionale e produttivo colpirà tutti i paesi, anche nel settore auto, e quindi la Germania rischia di imporsi al costo pesantissimi per gli altri partner europei, Spagna compresa.
Ha visto che al Motor Show di Parigi ci sarà guerra fredda tra Francia e Corea?
No, questo non lo...
Il ministro dell'industria francese,
sì,
ha dichiarato ai francesi: non comprate le macchine coreane.
Ah, ecco.
Perché fanno dumping sociale. I coreani un po' si sono incazzati, un po' si sono messi a ridere, ha detto peggio per voi se non riuscite a fare delle macchine che siete in grado di vendere. Tradotto, adesso ci sono i coreani al Motor Show di Parigi e sicuramente il ministro dell'industria non visiterà quello stand e ci sarà un po' di casino. Marchionne invece l'altro giorno ha detto: Fiat ha la disponibilità di fare quello che vuole e quando vuole, nelle sue intenzioni sostituisce in Costituzione l'articolo 18, questo enunciato.
Sì, ma la verità è che Marchionne, che sa benissimo quali sono le condizioni della Fiat, cioè che Fiat senza Chrysler non esiste, con Chrysler può tentare di sopravvivere ma non basta e non è sufficiente, continua a giocare con la questione dell'articolo 18 e con i temi occupazionali e salariali in Italia, quando è arcinoto che non sono questi i nodi per l'industria automobilistica, Fiat compresa. La situazione è veramente complessa nel settore automobilistico, la sovrapproduzione dichiarata dalla metà degli anni 80, quindi se non si affronta questo come una crisi sistemica difficilmente si può risolverla, e sicuramente non tagliando i salari dei lavoratori della Fiat, che contano per meno del 6% complessivamente del costo di un'autovettura.
E comunque Marchionne è tornato a ricordare di aver investito 5 miliardi in Italia negli ultimi 3 anni e solo in divieti di sosta di Lapo, e questa è la cosa incredibile.
Ah, ecco, infatti.
Professore, lei porta le calze quelle con le losanghe?
No.
Veramente?
No.
No, perché? No, non so perché, mi è venuto da pensare che lei sia un uomo da calza a losanga.
No.
Ma neanche in gioventù?
Ma no, ma perché? Non capisco quale sia, a cosa stai mirando.
Ma da nessuna parte, non c'è un motivo, era un pensiero, così come tanti altri. Attenzione, parliamo di acque.
Acque, insomma.
Acqua Marcia rischia il crack e conseguentemente il CDA si dà 2 milioni di compensi, non fa una grinza.
Sì, è l'inchiesta che trovate oggi sulle colonne del Corriere della Sera. Acqua Marcia, che è il gruppo di Bellavista Caltagirone, lo stesso che è stato arrestato per la truffa ai danni dello Stato per la vicenda del porto di Imperia, era una delle società più vecchie del listino borsistico di Piazza Affari, è gravata da quasi 1,5 miliardi di debiti a fronte di un patrimonio che è stato appena riclassificato a 1 miliardo, quindi una situazione drammatica. L'ultimo bilancio 2011 si è chiuso con un buco di 588 milioni, però bisogna dire che i suoi 3 nuovi amministratori si sono dati dei bei stipendi. Il nuovo presidente, che fa anche professore universitario ed è consigliere di altri 20 società, si è assegnato 900 mila euro all'anno, 700 mila euro al consigliere Davide Maria Franco e 600.000 l'amministratore delegato Maurizio Basile. Il Corriere ha fatto il conto che praticamente il professor Onesti piglia 100 euro fissi all'ora, 24 ore su 24, anche quando dorme e insegna.
Le 8:55 minuti, siamo arrivati al termine di questa prima puntata di una nuova stagione del Giorno delle Locuste e, professore, all'insegna della trasparenza e dell'onestà intellettuale, abbiamo ricominciato oggi e già settimana prossima ci tiro una sola?
No, non è che vi tiro una sola, vado a intervistare, se ci riesco, il responsabile, il presidente della commissione d'inchiesta del Senato.
Dove?
A Washington.
Sì, dite tutti così, hai capito? Due settimane a Folega, andrò su una settimana negli Stati Uniti.
Ma no,
che cioè, pacchia,
stiamo preparando la copertina su narcostati e proviamo a metterci dentro anche a questo.
E quindi noi cosa facciamo la prossima settimana? Ci sentiamo al telefono,
esatto,
in diretta da Washington.
Esattamente.
Ah, che fatica, mamma mia. È l'ultima volta che va via, eh?
È l'ultima volta.
Allora. Promesso?
A meno che non ci sia qualcos'altro di interessante.
Vabbè, lo scopriremo. Ascoltatori, intanto è stato bello ritrovarvi la prossima settimana, il Giorno delle Locuste, in diretta da Washington, almeno quello che se lo può permettere. L'altro invece resta qua a tirare la lima e poi invece dalla settimana successiva si va via dritti come il vento per una nuova stagione. Professore.
Sì.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ciao ascoltatori, alla prossima.